Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Partiamo dalle notizie dall'Olanda. Il leader dell'ultradestra Geert Wilders ritiene antidemocratico non poter diventare primo ministro. Lo ha detto lo stesso Wilders ai media dopo il fallimento ieri sera delle trattative con le altre tre forze politiche di destra. I negoziati ora continueranno, ma su una base diversa, con l'accordo che tutti e quattro leader dei partiti di destra compieranno un passo indietro. Le elezioni dello scorso 22 novembre non hanno prodotto una maggioranza chiara alle urne. In Croazia è stato sciolto oggi il Parlamento. I Sabor, su proposta dei partiti di maggioranza guidati dai conservatori del premier Andrej Plenković, spetta ora al presidente della Repubblica Zoran Milanović indire la data della giornata elettorale a fine aprile o nella prima metà di maggio. A favore dello scioglimento hanno votato anche tutte le opposizioni, che chiedono le elezioni da mesi, criticando il governo e il primo ministro di essere a capo della dilagante corruzione. In Germania la CDU all'opposizione ha fallito di nuovo in Parlamento nel tentativo di costringere Berlino a fornire all'Ucraina potenti e precisi missili da crociera a medio raggio Taurus, un trasferimento che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha rifiutato perché i missili sono in grado di colpire anche in Russia. Sui 690 deputati votanti, 495 hanno votato contro la mozione di CDU-CSU. Infine, Striscia di Gaza. Gli Stati Uniti hanno comunicato a Netanyahu che sono preoccupati dai raid israeliano ieri su una struttura ONU a Gaza. Chiedono a Israele un'inchiesta rapida e completa. Lo ha detto in un briefing telefonico il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby. L'attacco a un centro di distribuzione alimentare nella parte orientale di Rafah ha provocato la morte di almeno un membro dello staff dell'UNRWA e il ferimento di altri 22. Inoltre l'Europarlamento ha chiesto a Israele di consentire e facilitare immediatamente la fornitura completa di aiuti in tutta Gaza attraverso tutti i valichi esistenti. In una risoluzione non vincolante approvata con 327 voti, 44 contrari, 120 astensioni, gli eurodeputati hanno esortato Israele ad aprire i valichi di Rafah, Kerem Shalom, Carmi e Erez ai convogli umanitari. Intanto Israele intende spostare 1.400.000 palestinesi sfollati dalla città di Rafah nel sud di Gaza in enclave umanitarie prima di un attacco militare pianificato, lo ha riferito il portavoce dell'esercito Daniel Hagari. Due giorni fa Joe Biden ha fatto sapere che prenderà in considerazione la possibilità di condizionare gli aiuti militari a Israele se procederà con una invasione su larga scala di Rafah, che nei giorni scorsi aveva indicato come una linea rossa.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
La notizia più importante della giornata arriva da Madrid. La legge di amnistia per i nazionalisti catalani è stata approvata dalla Camera Bassa del Parlamento spagnolo con 178 voti a favore e 172 contrari. A favore hanno votato il Partito Socialista, promotore della legge, e i partiti che sostengono la maggioranza di governo, tra cui la sinistra di Sumar, i nazionalisti baschi e catalani contrari, il Partito Popolare e l'estrema destra di Vox. Ora il testo passerà all'esame del Senato.
Queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Il Parlamento di Madrid ha votato oggi il sì all'amnistia agli indipendentisti catalani, una delle priorità della maggioranza che sostiene il governo di Pedro Sánchez. Per Sánchez, che al principio era contrario all'amnistia, si tratta di una misura di grazia necessaria per riconciliare la Catalogna dopo gli anni della sfida indipendentista e il referendum illegale che spaccò la società catalana.
Y abrir el tiempo de la reconciliación.
La legge perdonerà tutti i reati vincolati al processo indipendentista in Catalogna dal 2011 al 2023, dall'appropriazione di fondi pubblici per finanziare lo Stato catalano indipendente fino all'abuso di autorità o ai disordini pubblici. Rimarranno fuori solo i casi di tortura o i reati violenti contro le persone e l'integrità dello Stato. In tutto saranno più di 400 gli imputati catalani che potranno accedere al perdono giudiziario. Un mese fa la norma era stata bocciata per divergenze tra i socialisti e gli indipendentisti su alcuni punti. Ora lo scoglio sembra superato con alcuni ritocchi al testo e il riferimento alla legislazione europea. L'opposizione, tanto i conservatori del Partito Popolare come l'estrema destra di Vox, sono contrari, la considerano una cessione agli indipendentisti.
Questa legge non passerà il filtro della giustizia.
I popolari hanno anche chiesto l'intervento della Commissione di Venezia, l'organo europeo che vigila sul rispetto dello Stato di diritto nel continente. Il verdetto però non è stato quello che i conservatori speravano. Per la Commissione di Venezia, infatti, l'amnistia è una formula ampiamente utilizzata in Europa e quindi legittima. Nella magistratura si sono alzate molte voci contro l'amnistia e gli indipendentisti mettono in conto una miriade di ricorsi con il solo obiettivo di sospendere l'attuazione della norma. Ora la legge passerà al Senato, dove il Partito Popolare, la principale forza dell'opposizione, ha la maggioranza assoluta e i popolari si preparano all'ostruzionismo. Solo a questo punto il testo tornerà alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva, non prima di fine maggio, comunque una data che non è casuale. Il 12 maggio la Catalogna andrà al voto per le elezioni regionali anticipate e anche se forse l'amnistia non arriverà a tempo per permettere a Carles Puigdemont di essere candidato, molto probabilmente gli permetterà di essere presente a Barcellona all'inaugurazione del nuovo Parlamento regionale.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Dopo la vicenda di Huawei, gli Stati Uniti hanno aperto un nuovo fronte contro la Cina. Si chiama TikTok. Sentiamo Gabriele Battaglia.
La vicenda TikTok negli Stati Uniti rivela molti paradossi. La notizia in sintesi. La Camera dei rappresentanti di Washington ha votato a grande maggioranza bipartisan un disegno di legge che, nel caso fosse approvato anche al Senato e poi firmato dal Presidente, imporrebbe a ByteDance, la casa madre cinese, di vendere entro 5 mesi le attività statunitensi della piattaforma di video sharing TikTok, pena l'esclusione della app dalla rete locale. Tutti gli store non potranno infatti più vendere la app di produzione cinese e i suoi aggiornamenti per chi ce li ha già, cioè circa 170 milioni di utenti, di cui quasi la metà è compresa tra i 18 e i 29 anni. Il disegno di legge è basato su ragioni di sicurezza nazionali mai provate, anche perché ByteDance ha già accettato di archiviare i dati relativi agli utenti locali su server statunitensi. TikTok è la più famosa e funzionale app di video al mondo ed è il primo grande successo tecnologico cinese nel mondo dei social, cioè nella circolazione di informazioni a livello planetario. È anche una piattaforma molto efficiente per fare business, basti pensare agli influencer. E veniamo ai paradossi. Gli Stati Uniti Uniti, per affermare il proprio dominio tecnologico, smentiscono i propri valori. Il libero mercato, la democrazia, adottando strategie che potremmo definire alla cinese, cioè la censura. Di fatto Washington rivela così più sete egemonica che desiderio di diffondere cosiddetti valori nel mondo. L'amministratore delegato di TikTok, Shou Zi-Chu, ha invece invitato gli utenti americani alla mobilitazione a tutela della popolarissima piattaforma, in nome dei diritti costituzionali, chiedendo loro di far pressione presso i propri rappresentanti in Parlamento. Insomma, un vero e proprio movimento dal basso, come peraltro in Cina non è concesso. C'è poi Donald Trump, il padre di tutte le sanzioni anticinesi, che in passato aveva già dichiarato di voler bannare TikTok. Oggi dice che invece non lo farebbe, forse perché uno dei principali contribuenti della sua campagna elettorale è il miliardario Jeff Yes, che possiede il 15% del capitale di ByteDance. E poi c'è Joe Biden, che ha già detto che firmerà la legge se finirà sul suo tavolo. Peccato che lui stesso usi TikTok, o meglio il suo comitato elettorale, mentre la campagna di Trump non ha neppure un account TikTok ufficiale. E circa il 60% degli utenti statunitensi di TikTok, secondo il Pew Research Center, voterebbe per i democratici. La vicenda TikTok fa chiaramente parte della guerra tecnologica scatenata dagli Stati Uniti ai tempi di Trump e non finisce certo qui. Se infatti, tanto per cominciare, il voto al Senato è meno scontato di quello alla Camera, è anche vero che ByteDance può fare appello di incostituzionalità della legge e la vicenda può trascinarsi a lungo in qualche tribunale. Inoltre, l'eventuale obbligo di uscita per ByteDance non significa automaticamente che la piattaforma sarà venduta a qualche statunitense. Infine, per gli utenti della app ci sarà sempre la possibilità di scaricarla dagli store fuori dagli Stati Uniti. Basta utilizzare una VPN, un Virtual Private Network, cioè quel dispositivo che ti permette di stabilire una connessione virtuale da un paese che non è quello in cui ti trovi, proprio come si fa in Cina per aggirare la censura.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo negli Stati Uniti con Roberto Festa, che ci parla dalla vicepresidente Kamala Harris e una visita epocale che farà storia.
La prima volta nella storia, per la prima volta nella storia, un presidente o un vicepresidente degli Stati Uniti visitano una clinica dove si praticano gli aborti. Succede oggi con la vicepresidente Kamala Harris, che visiterà una clinica che si occupa di diritti riproduttivi a Minneapolis, in Minnesota. Il Minnesota è diventato di recente una sorta di porto sicuro per molte donne che qui, in questo stato, arrivano dagli stati limitrofi, dove l'aborto non è più disponibile dopo la decisione della Corte Suprema che ha abolito la Roe v. Wade. In Minnesota, proprio per tutelare il diritto all'aborto, il governatore democratico Tim Walz ha iscritto questo diritto nella legge dello Stato, mettendolo quindi al sicuro da eventuali cambiamenti di maggioranze politiche. In ogni modo, in questi mesi, il numero di aborti in Minnesota è cresciuto del 36%, proprio per l'arrivo di molte donne dagli stati vicini. La visita a una clinica per l'interruzione di gravidanza da parte della vicepresidente Kamala Harris è comunque appunto un fatto eccezionale, non è mai successo prima e mostra l'importanza che la questione ha raggiunto nello scontro politico negli Stati Uniti. Ancora alle presidenziali di 4 anni fa, nel 2020, Joe Biden quasi non nominò in campagna elettorale il tema e i democratici per molti anni hanno spesso preferito non affrontare o affrontare il meno possibile la questione aborto per la sua delicatezza, per il potenziale divisivo. Le cose negli ultimi tempi sono però sensibilmente cambiate. Aborto, contraccezione sono sotto attacco in tutti gli stati governati dai repubblicani. Solo in questi giorni, per esempio, in Arizona i repubblicani si battono contro l'accesso alla contraccezione. In Texas è stato reintrodotto il diritto dei genitori di sovrintendere alla scelta di una ragazza minore che vuole proprio accedere alla contraccezione. In questa situazione i diritti riproduttivi diventano dunque un tema da campagna elettorale. Lo stesso Biden, un cattolico che un tempo era anche personalmente contrario all'aborto, ecco appunto, lo stesso Biden ha cambiato posizione, arrivando a citare la questione nel suo recente discorso sullo Stato dell'Unione, quando ha raccontato la storia di una donna del Texas che ha avuto difficoltà e problemi seri quando le è stato negato il diritto all'aborto. Anche se Biden, attenzione, non ha usato la parola aborto, ma la formula diritto di agire. Comunque, i diritti riproduttivi sono a rischio. Per un elettore americano su 5 questa è la questione più importante delle prossime elezioni. I democratici non possono farsi sfuggire l'opportunità di far campagna sul tema contro i repubblicani e dunque la vicepresidente Kamala Harris visita oggi una clinica per aborti in Minnesota.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo ad Haiti. Più di 1 milione di bambini, un quarto dei bambini del paese, vivono in aree controllate o sotto l'influenza di gruppi armati, mentre la violenza diventa fuori controllo, lasciando le famiglie senza cibo e servizi vitali. Lo afferma Save the Children. I gruppi di bande criminali ora controllano circa il 90% di Port-au-Prince, la capitale, e altre aree urbane si sono trasformate in campi di battaglia, sempre secondo Save the Children. Il paese è stato dichiarato lo stato d'emergenza fino al 3 di aprile. Almeno 200.000 bambini sono stati costretti a fuggire dalle proprie case negli ultimi 2 anni, 96% a causa di violenze o attacchi. Nelle ultime 2 settimane la situazione è peggiorata per i minori. Molte famiglie sono state costrette ad abbandonare le loro case. Così Save the Children. Noi abbiamo intervistato, è venuto qua al nostro studio in Radio Popolare, Nikos Moise, che è fotogiornalista, storico collaboratore di Radio Popolare, coautore del libro Haiti, l'isola che non c'era. La prima domanda che le abbiamo fatto è come in questo momento si sta informando sulla situazione ad Haiti.
Sicuramente sui media internazionali, ma anche attraverso le radio di Haiti che seguo quotidianamente, e anche quando è possibile con degli amici che la vivono ad Haiti e ai quali mi riferisco.
C'è una radio in particolare?
No, sono diverse, però quella che piace di più a me è una radio del sud del paese che si chiama Radio Progressiste, che fanno della ottima informazione perché sono sul territorio e sono presenti e perorano le cause, quelle diciamo più necessarie.
Senti, le persone, gli amici, i parenti che senti lì cosa dicono?
Allora, ovviamente è una situazione drammatica perché buona parte della popolazione è chiusa in casa, è bloccata, è circoscritta. Questo soprattutto a Port-au-Prince. Mentre nelle campagne dove le bande sono meno influenti, la situazione è un po' più calma, ma a Port-au-Prince è veramente terribile. Sì.
Parliamo delle bande. Quanti sono?
le bande sono tante, sono decine e decine, cioè ogni quartiere, a Port-au-Prince vivono 2 milioni e 500 mila persone, cioè un quarto della popolazione totale di Haiti. E buona parte di questi 2 milioni e mezzo di abitanti sono giovani. E come sappiamo, Haiti ha gli indicatori sanitari peggiori, tra i peggiori del pianeta, per cui la popolazione di Haiti è giovane, essendo l'aspettativa di vita intorno ai 60-65 anni. E tutti questi giovani che formano, certo, la forza di questo paese, ma sono anche davanti a un futuro incerto, povero, disgraziato. Molti fuggono, per cui una delle possibilità a questo punto è di invece impegnarsi in queste bande, mettendosi a disposizione, bande che sono violentissime, fanno guerre tra di loro naturalmente, e per il controllo del traffico di droga, di armi adesso anche, ed è terribile ovviamente.
Ecco, queste bande rispetto a quello che succede nel resto del mondo sono super armati, come mai?
Sono meglio armate dell'esercito e della polizia haitiana, che non riesce ovviamente a contrastarne il potere, la potenza e l'influenza. Sono armi che arrivano dal traffico di droga che passa adesso anche da Haiti, per cui sono addestrati, sono preparati per la guerra proprio.
E la polizia, tutta questa storia?
La polizia è un corpo che ad Haiti è stato sempre fragile, è stato formato poi dai paesi della comunità internazionale che sono andati ad addestrarli per dar loro un po' più di influenza, però sono poche migliaia, sono peggio armati delle bande armate e inoltre non hanno nessun motivo per, come dire, combattere, mettere a repentaglio la propria esistenza per chissà cosa.
Mi raccontavi che molti si sono demessi e si sono arruolati in questi gruppi armati?
Sì, nelle statistiche diceva che nel 2023 1600 poliziotti hanno dato le dimissioni. Alcuni di loro sono andati a lavorare per la controparte, cioè nelle bande armate.
Come nascono questi gruppi armati?
Questi gruppi nascono da tanto, fanno parte della storia di Haiti. Adesso mi viene da citare i Tonton Macoute, che erano le bande armate del dittatore di Valier nei decenni precedenti, ma hanno continuato ad esistere come forma, diciamo, di aggressione verso la popolazione. E queste che adesso spadroneggiano nel paese sono nate e finanziate dai governi che si sono succeduti negli anni passati per, diciamo, contrastare quello che era invece la protesta popolare, quella autentica, diciamo così, contro i vari governi corrotti che si sono succeduti negli anni. E queste bande sono state utilizzate dal potere per reprimere, per terrorizzare.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Domani la seconda parte dell'intervista su Haiti a Nikos Moise. E adesso World Music, prima di sentire Marcello Lorrai. A tutti un caro saluto da Shauki.
Vos che sta sempre tan calladito, che non me dejas pasar.
All'anagrafe Mariana Yegros, la Yegros è nata a Morón, in provincia di Buenos Aires, da una famiglia originaria di Misiones, una regione del nord dell'Argentina incastonata tra il Paraguay e il Brasile, un'enclave dove si incontrano le musiche di tutti e tre questi paesi, dove la gente suona e balla il chamamé, un ibrido di polca e di musica tradizionale dei Guaraní, popolazione che vive in aree di questi tre stati, ma anche un altro genere che si chiama carnavalito e la cumbia di origine colombiana. Sono queste le musiche con cui la Yegros è cresciuta. Poi da adolescente è entrata al conservatorio e ha studiato canto operistico per 4 anni. Quindi ha partecipato alle selezioni come cantante per De la Guarda, un gruppo di teatro con aspetti di danze acrobatici affermato a livello nazionale in Argentina, e con De la Guarda ha cominciato a girare anche all'estero. Infine, nel 2003, la Yegros ha iniziato una nuova fase della sua carriera, dando vita ad un gruppo, The Martinas, che tenendo conto anche della dancehall giamaicana, mescolava elettronica e folklore latinoamericano. Una idea che all'epoca era pionieristica e che poi in Argentina e più in generale in Sud America è diventata una tendenza che ha preso sempre più piede. Uno dei creatori delle musiche di De la Guarda era il musicista e produttore Gabi Kerpel, noto col nome d'arte di King Koya, figura cruciale nel fenomeno della cosiddetta nucumbia. La cumbia è una musica tipicamente colombiana, ma il fenomeno della nucumbia, molto rilevante negli ultimi 2 decenni in America Latina e a livello internazionale, è nato a Buenos Aires. Con Kerpel, la Yegros si è inserita nel collettivo Zizek, nome anche di un locale aperto a Buenos Aires da alcuni giovani, che ha avuto un ruolo cruciale nell'affermazione di questa tendenza di connubio di elettronica e di folklore, e nome allo stesso tempo dell'etichetta con cui la Yegros nel 2013 ha pubblicato il suo primo album, Viene de Mi. Forte anche di una grande presenza scenica, la Yegros si è affermata come la principale figura femminile del filone elettronica folklore. Il brano che dava il titolo all'album è stato un successo non effimero. Nei suoi 2 album successivi, Magnetismo, uscito nel 2016, e Suelta nel 2019, la Yegros ha aggiunto altri ingredienti presi dai folclori latinoamericani, ma anche suggestioni provenienti dalla musica nordafricana e dell'Africa nera. E altri ingredienti ancora aggiunge adesso nel suo nuovo album, Az, in uscita alla fine di marzo. Pubblicato dalla sua etichetta Canta la Selva, realizzato in Francia e Argentina, i 2 paesi tra i quali la Yegros da tempo si divide, Az è prodotto da Kerpel, che ha continuato ad accompagnarla nel suo percorso artistico. Delle melodie e dei brani si è occupato il musicista e produttore argentino Daniel Martin, mentre i testi sono stati scritti a turno da tutti e 3. Dal vivo la Yegros è accompagnata da chitarra, fisarmonica, sintetizzatore, elettronica e percussioni. Tra aprile e maggio sarà in tour in Europa con molte date in Francia, ma si esibirà anche a Londra e a Berlino. Quasi inutile precisarlo, in Italia, ormai da anni largamente disinteressata ai protagonisti della world music, per il momento non sono annunciate date.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.